come preannunciato, apriamo questa puntata tornando a parlare dell'operazione City, del processo per i fatti del 4 marzo 2023, del corteo nazionale convocato a Torino mentre si stava consumando la condanna a morte di Alfredo Cospito in 41 bis. Un tema che abbiamo affrontato in più occasioni, sia in quel periodo sia successivamente analizzare appunto i meccanismi all'opera mentre Alfredo era in sciopero della fame, tra quelli di sminuire se non addirittura ridicolizzare un compagno anarchico che stava lottando con il suo corpo e la sua vita contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Oggi ci concentreremo di più sul processo, vista anche la prospettiva di una compagna che andremo ad ascoltare oggi da persona imputata, una prospettiva dalla quale ha potuto osservare concretamente gli eventi anche che hanno attraversato questo processo. Ciao!
Ciao, mi sentite?
Ti sentiamo benissimo, ciao cara!
Bene, ciao!
Allora, ti proporrei di partire dalla dimensione politica di questo processo, da uno sguardo politico, insomma, come tutti i fatti del 4 marzo siano da un lato stati affrontati in termini militari, anche per promuovere poi un reato di guerra come devastazione e saccheggio, ma più in generale ti chiederei come ti sembra che l'operazione City si inserisca anche nel laboratorio Torino, in questo grande laboratorio repressivo che è il quadrante torinese.
Beh, allora magari per gli ascoltatori poi fermami in caso se dico cose banali, ma giusto per fare un recap che magari è già fatto per gli ascoltatori, la costruzione della procura, che ormai risale al 2024, era stata presentata come appunto che gli indagati, che in realtà sono molto più dei 18 andati in sentenza di primo grado adesso, perché a novembre parte il secondo troncone, come gli indagati in questione avessero contribuito, secondo la procura, a costruire questo apparato che è stato definito come paramilitare e che serviva a difendere il corteo ai fini della devastazione messa in atto da ignoti. Quindi tutti gli imputati, che siano del primo o del secondo troncone, sono tutti in concorso con ignoti, i quali sarebbero i supposti diciamo responsabili, secondo la procura, della supposta devastazione. Per descrivere questo apparato militare, in realtà la procura ha portato in aula semplicemente degli strumenti che sono in qualche modo patrimonio della difesa di qualsiasi corteo da molto tempo, dallo striscione rinforzato che è stato nominato dal PM in fase di requisitoria come l'arma del delitto, quindi diciamo questo è un po' il tono della narrazione da parte della procura, dai fumogeni ai tamburelli che dovevano in teoria dare ritmo al megafono che come dire, in qualche modo alzava gli animi a caschi, bastoni, insomma travisamenti di testa di coda, insomma radioline, tutti strumenti che fanno parte da sempre della difesa di qualunque corteo. In tutto questo le persone che sono andate a processo, quindi tutti gli imputati, sono in realtà tutte persone che erano a volto scoperto e che sono state considerate responsabili di questa organizzazione paramilitare. E vabbè, a parte il fatto che è grottesco ovviamente la ricostruzione, però in qualche modo ha anche tenuto in primo grado, quindi su questo vale la pena fare delle valutazioni che non hanno solo a che fare con il grottesco che c'è dietro alle ricostruzioni raffazzonate della procura, e sicuramente il farne delle valutazioni ha a che fare con le sperimentazioni della repressione, come dicevi tu. Io personalmente credo che Torino si stia un po' facendo, diciamo, si stia un po' portando avanti per sperimentare questa ricostruzione, uso di devastazione e saccheggio, o comunque di ricostruzione delle responsabilità all'interno dei cortei, responsabilità ovviamente penali, con questo l'utilizzo sconsiderato del concorso con ignoti, no? E quindi che in qualche modo si stia anticipando a Torino quello che si voglia poi utilizzare in altri contesti repressivi. Non è a caso che dall'inizio delle cautelari per devastazione e saccheggio di questa operazione che si chiama City, l'inizio delle cautelari sale ad aprile 2024, da allora sono stati aperti altri due procedimenti per devastazione e saccheggio all'interno di contesti di cortei, manifestazioni di area anarchica. Uno è a Genova e l'altro è a Catania barra Palermo, che è chiamata l'operazione Ipogeo. Per quanto reggano o non reggano poi davanti ai giudici queste rappresentazioni della procura, secondo me comunque vale la pena sottolineare che appena è partita la fase cautelare dell'operazione City a Torino, da lì in qualche modo si è aperta le porte a una serie di altre operazioni di questo tipo, e quindi sicuramente la sperimentazione del concorso in vasta scala rispetto a devastazione e saccheggio. E c'è effettivamente da dire che nonostante la devastazione sia caduta durante la sentenza del 16 aprile e sia stata riqualificata in danneggiamento pluriaggravato e imbrattamento, c'è da dire che tutta l'impalcatura del concorso con ignoti ha tenuto davanti appunto al giudizio di primo grado, tanto sì che non c'è stato nessun assolto. Giusto per dirlo per gli ascoltatori, le pene che sono state inflitte in primo grado vanno dai 18 mesi ai 5 anni e 6, con in aggiunta la pena aggiunta di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, in base a quelle che sono state riconosciute come le responsabilità individuali. Se da un lato ovviamente per il mondo importante che sia caduta devastazione e saccheggio, che è appunto, vabbè, credo che sia stato ricordato più volte a questi microfoni, è un reato che ha delle pene veramente alte per quanto riguarda i cortei, cioè da un minimo di 8 anni a un massimo di 15, dall'altro lato non si può che constatare che sono stati dati le pene massime per alcuni di noi imputati, che sono circa 6 imputati, per reati in realtà di calibro molto inferiore. Quindi stiamo parlando di danneggiamento pluriaggravato, imbrattamento e violenza pubblica ufficiale, tutto sempre in concorso. Diciamo che la rappresentazione concorsuale ha tenuto, e questo è sicuramente il lato un po' più preoccupante di questa sentenza, perché credo si possa dire, seppur il concorso sia varie volte stato sperimentato nei cortei dei compagni, che sia la prima volta in cui tutti sono assolutamente giudicati solo per il concorso con ignoti. E quindi da questo punto di vista ovviamente la procura, ma anche il tribunale stesso di Torino, inizia a aprire le strade a vedere, insomma, poi fa scuola, come dicevi tu, rispetto a questo uso molto alto del concorso, certo. Tanto che nonostante le previsioni non c'è stato nessun assolto, anche in posizioni estremamente blande da un punto di vista accusatorio, cioè sono compagni che sono stati condannati per aver acceso un fumogeno, condannati non in modo leggero, condannati a per esempio 2 anni di reclusione per aver di fatto acceso un fumogeno, perché si sosteneva che quel fumogeno fosse stato acceso in concomitanza di uno dei danneggiamenti e che quindi servisse a coprire l'azione di chi danneggiava, quindi diciamo abbastanza speculativo, e comunque tutto questo ha tenuto di fronte appunto al giudizio di primo grado.
Beh, è molto interessante quanto dicevi. Da un lato, appunto, a tutti questi fenomeni si accoppia la depoliticizzazione degli eventi per appiattirli su un piano meccanico militare concorsuale, poi concorso con ignoti, e questo, diciamo, strumento interpretativo che mi sembra dialoghi abbastanza bene anche con i dispositivi contenuti nei vari decreti sicurezza, le varie misure di compressione della possibilità di manifestare, per esempio attraverso l'introduzione della cauzione e via dicendo, ma allo stesso tempo questa inchiesta specifica denota un profilo politico secondo me interessante, nel senso che ci sono gli alti gradi della Procura di Torino che evidentemente hanno investito parecchio, erano presenti all'udienza in cui è stata appunto emanata la sentenza, sintomo insomma appunto della dimensione politica dell'architettura della repressione all'interno del laboratorio Torino. E tra l'altro appunto se andiamo a osservare figure specifiche come Paolo Scafi, il PM che ha guidato questa inchiesta, è una figura cruciale all'interno della direzione distrettuale antimafia della Procura, che si occupa proprio appunto di repressione di determinati segmenti di conflittualità torinese. Ricordiamo la DDA, la direzione distrettuale antimafia, è sostanzialmente l'emanazione locale della DNA, della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per cui vediamo una regia politico-repressiva che tra l'altro nello specifico compone una traiettoria di continuità tra l'operazione Scriptamanent, Alfredo in 41 bis e infine il corteo del 4 marzo. Quindi cerchiamo anche di unire i puntini e abbiamo visto appunto, come dicevi, queste richieste pesantissime da parte del PM, poi ridimensionate anche vista appunto la caduta del il fatto che non sia riuscito a reggere il reato di l'ipotesi di reato di devastazione e saccheggio. Ecco, ti chiederei come è andato secondo te, come è andato secondo voi questo processo?
Allora, magari faccio un breve accenno a quello che dicevi prima, nel senso che sicuramente è stato completamente depoliticizzato il discorso della difesa, nel senso che è stato fatto in, cioè anche da parte diciamo della giuria, è stato fatto in modo che tutto quello che contenesse una contestualizzazione politica di quei mesi di lotta al fianco di Alfredo e effettivamente del fatto che fuori dalle carceri si è potuto lottare contro il 41 bis e contro l'ergastolo proprio perché un compagno stava mettendo in vita, cioè a rischio la propria vita contro questi dispositivi di tortura, è stato completamente escluso dalla possibilità da parte dei giudici di discuterne, tanto per fare un esempio che si era chiesto Alfredo Cospito come testimone della difesa ed è stato direi ovviamente, ma in realtà in altri procedimenti su quei mesi non è andata così, è stato per esempio escluso, quindi tutto quello che aveva a che fare con la contestualizzazione politica di quel periodo da parte della difesa è stato completamente escluso. Invece proprio in aula di sentenza si è sentito invece tutto quello che ha a che fare con la politicizzazione da parte dell'accusa di questa sentenza, tanto più che, come accennavi, ma vale la pena forse spiegarlo un po' meglio, in sede di sentenza l'aula era piena non solo di sbirre di ogni calibro dalla DIOS e i carabinieri, ma anche del PM, del sottoprocuratore al terrorismo e all'eversione e anche del procuratore capo di Torino. Quindi insomma si sentiva ben presente l'area politica, diciamo l'interesse politico attorno a questo. Per quanto riguarda gli imputati, mi sentirei di dire che ovviamente riqualificando il reato, diciamo che è stata una sentenza tecnica a mio avviso, poi ecco non mi sento di dare il parere di tutti gli imputati e le imputate, però a mio avviso è stata una sentenza tecnica. Chiaramente la devastazione e saccheggio non teneva, ci sono motivi per cui questo reato non poteva tenere in quel contesto lì, perché i danni insomma non teneva rispetto a come è stato formulato e quindi è stato riqualificato in danneggiamento plurimo e in imbrattamento, ma in merito a, quella, a quei reati sono state date le pene massime. Quindi ecco, da un lato bene che la devastazione non passi per qualunque cosa succeda, che passi sempre meno, perché comunque ha dei minimi e dei massimi altissimi. Dopodiché, come accennavi tu prima, effettivamente gli ultimi decreti comunque danno la possibilità di punire i contesti di piazza con pene altissime anche senza usare dei articoli come il 419, appunto il devastazione e saccheggio roboanti e comunque in qualche modo famosi per la loro incostituzionalità, per il fatto che solo l'Italia li usa e via dicendo, e quindi per i reati di stampo minore sono state date in molti casi le pene massime, quindi questo e ha tenuto il concorso, che comunque è una cosa abbastanza grave da un punto di vista di da un punto di vista effettivamente di un precedente. Poi è pur sempre la sentenza di primo grado, quindi c'è da vedere che cosa succederà nei prossimi gradi di giudizio. Quindi dopodiché le richieste erano veramente altissime, sì, proprio perché veniva usato il concorso in devastazione, c'era da compagni a cui avevano chiesto più di 12 anni di galera, a chi avevano chiesto più di 9 anni di galera, e quindi sono state molto ridimensionate, e diciamo sia a chi avevano chiesto più di 12 anni che più di 9 anni sono arrivati a 5 anni e mezzo più o meno di richiesta di carcerazione, quindi sono molto state ridimensionate. Ovviamente, visto che si prevede che sia la difesa che l'accusa faranno ricorso in secondo grado, per via del fatto che è caduta la devastazione, bisognerà insomma vedere che cosa succederà a quel grado di giudizio.
Sì, insomma, riprendendo anche un po' da un dato che non è irrilevante, l'entità appunto delle sanzioni che si cerca di utilizzare per impedire sostanzialmente, cancellare uno strumento come quello dei cortei che si autodifendono, dei cortei che attaccano anche. E ti proporrei una domanda forse un po' complessa, più che domanda forse delle riflessioni aperte, sicuramente più comode da fare per me da non imputato, ecco, ma credo in generale sia importante aprire ad alcune riflessioni, da un lato sulla necessità di mantenere vive pratiche conflittuali che si pongano l'obiettivo di interferire concretamente con per esempio la rigidità delle relazioni di forza che caratterizzano il presente. Penso appunto a pratiche conflittuali che non siano ricondotte a una dimensione meramente simbolica. Se ci si deve confrontare con situazioni critiche, pensiamo appunto alla condanna a morte di un compagno come in quell'occasione, ma pensiamo alla guerra, pensiamo alla chiusura di spazi di movimento, all'introduzione di leggi ultrareazionarie, via dicendo. Ecco, diciamo che progressivamente possiamo ipotizzare concretamente diversi scenari in cui si renda necessario e importante e urgente sapere dare delle risposte non semplicemente simboliche. Dall'altro credo sia altrettanto importante, proprio per mantenere vive determinate pratiche, non ridurle a una dimensione prevedibilmente, da un lato autolesiva, cioè a una dimensione per esempio di manipolabilità da parte della gestione della piazza operata dalle forze dell'ordine, di anche solo potenziale inefficacia rispetto o addirittura nocività rispetto agli obiettivi che si prefigge un determinato corteo, e una riflessione anche più estesa rispetto a di quali pratiche conflittuali dotarsi in un momento urgente, ma allo stesso tempo un momento, cioè pratiche che siano aggiornate alla materialità del presente, alla sua composizione sociale. Penso anche semplicemente alle vulnerabilità che possono essere presenti all'interno dei contesti conflittuali, per esempio tutte quelle le persone della deportation class, le persone deportabili all'interno di queste mobilitazioni, la capacità di confrontarsi poi con la mostrificazione mediatica e via dicendo. So che è una domanda molto complessa, ma secondo me è anche importante aprire queste riflessioni.
Sì, ovviamente appunto come dicevi è una questione molto complessa, poi appunto io credo che rispetto a quel corteo fosse necessario che poi che il corteo fosse stato fatto o no, la Procura di Torino aveva identificato in base a i mesi di mobilitazione e anche in base a diciamo le proprie valutazioni dei compagni e delle compagne che volevano punire per tutta la mobilitazione, non solo torinese, volevano fare un processo politico particolarmente scandaloso, permettermi il termine, e quindi credo che comunque quel corteo in qualche modo è stata per loro la possibilità di attaccare direttamente alcuni compagni e alcune compagne e cercare di portarli a una sentenza gravosa. E quindi credo che chi è imputato è imputata del corteo del 4 marzo e in qualche modo paga, tra virgolette, perché ovviamente credo che tutti e tutte siano insomma tranquilli all'interno di quel contesto accusatorio, però in qualche modo paga i mesi di mobilitazione e non quella piazza lì. Quindi credo che ci sia una relazione non proprio diretta tra l'impianto accusatorio, gli imputati e le imputate che sono state scelte e la mobilitazione tutta, che comunque ricordiamo, per quanto sia lontano un po' nel tempo adesso e per quanto nel frattempo siano successe tantissime cose e tantissimi motivi per scendere in piazza, penso che ci ricordiamo insomma il fermento che c'era in strada e anche la capacità non solo di Aria di parlare e di mettere a critica il 41 bis e di scendere in strada al fianco di Alfredo. Quindi credo che in parte stia diventando un processo come dire esemplare per punire il famoso monito ai liberi in qualche modo. Quindi credo che sul 4 marzo si possa parlare di questo. L'unica cosa che mi sento di dire a favore di quel corteo è che comunque sono stati effettivamente portati a processo solo le persone a volto scoperto, che questo non vuol dire che vada bene in qualche modo o che ci sia una legittimazione del capo espiatorio, ma non penso che questo abbia a che fare assolutamente con la piazza, ma abbia a che fare con la scelta ben precisa da parte di Digos e della procura di scegliere alcuni individui che fossero a casa o in piazza a volto scoperto per portarli all'interno di questo processo, e che invece la Digos di Torino, per quanto si riempie la bocca di essere molto capace di identificare attraverso i video alcune persone, effettivamente non l'ha fatto e non è riuscita a farlo. Questo solo per diciamo prendere un punto fermo su quello che è successo il 4 marzo, ma non vorrei neanche essere autoreferenziale in quanto imputata del 4 marzo e parlare solo di quel corteo, perché dal 2023 a oggi ci sono stati tantissimi cortei, come dici tu, effettivamente ci sono state delle persone che sono state prese durante situazioni conflittuali di cortei e per esempio deportate direttamente proprio perché hanno sentito importante scendere in piazza, per esempio al fianco del popolo palestinese, ma non avevano i documenti europei o il permesso di soggiorno in tasca e sono state, ne sappiamo di stare così, direttamente prese durante degli scontri e deportate immediatamente, oppure sono state instillate una serie di cautelari a goccia, diciamo, per cui alcuni sono finiti in comunità, nei carceri, per esempio il Ferrante a Porti, in modo molto poco mediatizzato e quindi anche poco in cui la solidarietà arriva a raggiungerli, probabilmente molto meno che se fossero compagni conosciuti, no? E quindi sicuramente sono dubbi su cui farsi delle domande e problematizzare. Penso che questi anni hanno anche dimostrato in qualche modo che scendere in piazza è importante, anche perché se no non sarebbero scese in piazza in questi anni così tante persone e con così tanta costanza, penso solo all'ultimo periodo. Ovviamente quello che io ritengo è che le persone che scendono in piazza bisognerebbe cercare di raggiungere il più possibile per aiutarli a comprendere i rischi della piazza, i rischi di trovarsi sotto le telecamere cittadine, sotto le telecamere della polizia, trovarsi assediati dalla polizia, riempiti di lacrimogeni, quindi incapaci di scappare davanti a quella violenza e poi incappare in una serie di conseguenze repressive che magari non erano state assolutamente previste, ma non dico solo previste, ma anche solo immaginate, no? Quindi di fare in qualche modo un tentativo di informazione su che cosa vuol dire scendere in piazza e senza terrorizzare, su che cosa vuol dire confrontarsi con dei livelli di repressione molto alta da parte di chi, sia che sia nel banco dei tribunali, all'interno dei tribunali, sia che sia all'interno della questura o all'interno dei corpi di polizia, vorrebbe che i cortei non ci fossero, no? E quindi usa tutte le armi a loro disposizione per terrorizzare su vasta scala e quindi prendere campioni, non so come dire, di imputati, imputabili tra le varie compagini di movimento e anche tra le varie composizioni della società e terrorizzarli con lunghe misure cautelari piuttosto che con la paura di un terrore, di una pena molto severa. Per quanto riguarda un esempio che può essere quello del nostro processo, quello del 4 marzo, di cui appunto sul quale ho riflettuto e sul quale abbiamo riflettuto anche con vari altri imputati, noi abbiamo avuto delle cautelari leggere, tra virgolette, che però possono essere anche afflittive per molte persone, quindi vale la pena non sminuire quanto possano essere afflittive, e le abbiamo avute molto lunghe. Chi di noi le ha avute più lunghe, le ha avute per 21 mesi, che comunque sono quasi 2 anni, effettivamente sono una limitazione della libertà, e poi lo spauracchio di devastazione e saccheggio, quindi l'immagine di una possibilità di pena che va dagli 8 ai 15 anni, e il fatto che tutti gli imputati abbiano scelto di andare in dibattimento, quindi di scendere al rito ordinario e di non farsi terrorizzare dal reato e di rimanere compatti davanti al reato e non scegliere il rito abbreviato, che è una cosa che molto spesso gli imputati della devastazione e saccheggio fanno, è secondo me stata una cosa di grande valore e una capacità comunque in quel piccolo di resistere alla paura della repressione, no? Poi non so se vale la pena fare un piccolo inciso sulle differenze tra di pene tra l'abbreviato e il rito ordinario, però effettivamente nel rito ordinario si può portare a dibattimento proprio quello che è effettivamente la richiesta di reato, e così alla fine è stato che sicuramente anche per questo, oltre che per la qualità dei nostri avvocati, comunque il reato è caduto.
Sì, anche poi per il fatto di evitare una, diciamo, smagliatura all'interno del corpo delle persone imputate. Cioè, mi ricordo per esempio il 15 ottobre a Roma, in passato, altre occasioni in cui si era disarticolata, diciamo, una linea condivisa grazie appunto alla proposta di riti abbreviati, poi accolta in alcuni casi di fronte appunto
alla paura,
esatto. E quindi no, era semplicemente appunto per proporre, al di là della cronaca, una riflessione sull'urgenza di avere strumenti in qualche modo aggiornati sul presente ed efficaci, e allo stesso tempo rendersi conto che viviamo in un contesto in cui il concetto di proporzionalità è sostanzialmente sfumato. Lo vediamo in ambito repressivo, lo vediamo anche in ambito militare, diciamo che il capitale politico del genocidio a Gaza è qualcosa che poi risuona all'interno dei diversi apparati di potere, perché il concetto di proporzionalità svanito sia in ambito militare sia in ambito repressivo. Diciamo che è molto interessante anche quanto citavi rispetto alle reti di solidarietà, e aggiungerei anche agli strumenti di demostrificazione, visto che oltre alle questure, alle procure, c'è anche un apparato mediatico sostanzialmente arruolato. E quindi sostanzialmente cercare di ricostruire, se non anche un margine di consenso di fronte a determinate pratiche, anche semplicemente di riconoscimento delle sue funzioni storiche e politiche, ma sono processi complessi e non era sicuramente semplice riuscire a trovare delle soluzioni all'interno di un contesto di dialogo di questo genere. La rilevanza di aprire però, ecco, una riflessione condivisa e corale può essere importante.
Sì, io l'unica cosa che mi sento di dire dopo questi 2 anni di primo grado è che effettivamente tenersi uniti e cercare di avere forme di solidarietà che sono ben, cioè che sono chiare a chi sta vivendo la repressione, e dalla solidarietà partire per un discorso condiviso è effettivamente una risposta possibile che tiene uniti e che nell'essere uniti effettivamente fa fronte in qualche modo alla repressione. Questa è una cosa che mi sentirei di dire. Chiaramente poi stanno, cioè abbiamo visto con i cortei per la Palestina che stanno cercando di reprimere in modo, come dire, minuzioso pezzi di popolazione differenti, e quindi cercando appunto di raggiungere l'obiettivo di dividere, no? Il più possibile. Però mi sentirei di dire che quello è uno strumento che abbiamo ancora a nostra disposizione per far fronte alla repressione, che, come dici tu, cioè è supportata dai media e dall'altro lato è comunque ormai a dei livelli molto pervasivi, soprattutto a Torino, che si sperimenta sempre di più, ecco.
Un gran bel laboratorio ci tocca. Io ti ringrazio davvero, grazie mille per la tua chiarezza, per esserti addentrata anche in terreni complessi, come sempre. Un grande abbraccio a te e a tutte le persone imputate. Ciao.
Grazie. Ciao.